Ecco, io vorrei anche, dato che abbiamo parlato della corte che ho fatto a Zapatero, anche fare una sottolineatura sulla politica che mi piace chiamare del cucù da parte del Presidente del Consiglio nei confronti degli altri. Qualcuno si scandalizza, ma nella politica è esattamente come nella vita normale. Nella politica, per avere la possibilità di risolvere il problema con gli altri colleghi, ci si deve comportare come ci si comporta quando si fa la corte a un nostro cliente. Gheddafi è stato trattato, sapendo che è un po' un originale, come ci si comporta con un cliente originale. E se tu hai un cliente originale che nessuno, a cui tutti così, sai trovare una virtù vera, gliela dice, lui sente che sei sincero, te lo conquisti per tutta la vita.
Con noi la professoressa Anna Baldinetti, docente di storia dell'Africa Mediterranea e del Medio Oriente e processi politici dell'Africa Mediterranea nel Medio Oriente dell'Università di Perugia. Buongiorno professoressa.
Buongiorno a lei.
Le cause delle rivolte in Africa e in Medio Oriente, cosa è cambiato rispetto a 30-40 anni fa?
Allora, bisogna dire che cosa è cambiato rispetto a pochissimi anni fa o addirittura a pochi mesi fa. In tutti i paesi arabi abbiamo, in questi paesi dove i regimi sono caduti, abbiamo avuto dei regimi autoritari che si sono caratterizzati per la stabilità, sono stati tutti regimi molto longevi. Però quali sono le cause di questo autoritarismo? Non è che questi regimi sono così diventati autoritari negli ultimi tempi, lo sono sempre stato e lo sono anche con la grossissima complicità dell'Occidente. Basti pensare che alle scorse elezioni parlamentari dell'Egitto svoltosi tra fine novembre e la prima settimana di dicembre non ci sono stati osservatori internazionali perché Mubarak non li aveva voluti. Lo stesso è avvenuto lo scorso anno per le elezioni presidenziali in Tunisia. Si tratta in paesi dove diciamo formalmente vi erano almeno di facciata tutte le istituzioni democratiche, pluripartitismo, regimi parlamentari, però vi erano partiti che erano i cosiddetti partiti clienti. Qual è stato l'elemento nuovo, diciamo, di queste rivoluzioni, di queste rivolte? Che non è partita dall'opposizione politica classica, ma diciamo da forze trasversali della società civile.
Per quanto riguarda l'intervento internazionale per l'Egitto, la Siria, lo Yemen, c'è stato un atteggiamento molto diverso rispetto a quello che poi si è avuto in Libia, che abbiamo tuttora perché è un intervento vero e proprio. Come mai?
Allora, il problema qual è stata la differenza della Libia? Che la Libia, a differenza della Tunisia, dell'Egitto, quelle forze come partiti politici, gruppi di opposizione, attori della società civile che poi hanno spianato il processo di transizione non esistono. In Libia, a differenza dell'Egitto e della Tunisia, non vi sono assolutamente partiti politici, opposizione politica organizzata e il ruolo dell'esercito, noi abbiamo visto che in Egitto l'esercito poi si è fatto diciamo garante tra virgolette, perché poi è una transizione più reale, più apparente che reale, del cambiamento in, in Libia queste forze sono venute a mancare. E poi abbiamo visto che in Tunisia, in Egitto, lo stiamo vedendo nello Yemen, l'epicentro delle rivolte è stata nella capitale. Questo non è avvenuto in Libia, dove c'è un forte regionalismo fra Tripolitania e Cirenaica. Abbiamo visto che la Tripolitania è stata scarsamente interessata dalle rivolte.
بالسياسة ولا بالدم تونس بلادنا والجال هاشم يتكلم تونس بلادنا اللي يدفل يد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاول حل تونس بلادنا بالسياسة ولا بالدم تونس بلادنا والجال هاشم يتكلم تونس بلادنا اللي يدفل يد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل خلي نحكي مدام القلب مازال يتكلم مدام الشعب يهيج برئيس البلاد واليوم نتكلم الحرب بدات مدام مازلت نشوف الظلم مدام الدولة تسقي في الشعب في كاس السم هاك تشوف كلب المواطن تعبى من الأهداف كل فلوس والمناصب طيشونا كل الكلاب لعبوا علينا علمونا تونس الخضرة بلاد الخير سرقتونا يا ولد خليتوا الطبة فينا تحير علمونا من الصغار بالسياسة راي خطينا سقطونا بالقوانين بعد في الاخر بسقوا علينا حرام عليكم صدعتوا شباب ماشي فيرلمان جرتنا بطالة ضربنا فيريس اسمه مالاد مونتال بليتوا القصور بدمنا بعرقنا لبستوا الحرير هذا اليوم مش صاير زعما قدوة باش يصير يسي مسكوتنا خاطر سكوتنا ما ينفعش خلونا في طريق فلامي يهزوا ما يرجعش تونس بلادنا بالسياسة ولا بالدم تونس بلادنا والجال هاشم يتكلم تونس بلادنا اللي يدفل يد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل تونس بلادنا بالسياسة ولا بالدم تونس بلادنا والجال هاشم يتكلم تونس بلادنا اللي يدفل يد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل وينقصوا في اللذان في الشوارع في كل مكان ما تستغربش يجينا نهار يمنعوا علينا الاسلام كل نهار نسمع غريبة بلادي ماشية للهلاك وضعي حسن والحال اليوم بكاني وبكاك الاسلام ولا عار ديموتي ما عاش مطلوب هذا صاير عصر الكفر والفساد ولا محبوب هاك تشوف اليوم الدولة تشجع في البيران سي بور سا الشعب استجرب والمنكر في كل مكان ريفيو ريزرفاسيون في الوتلة في البواتات صدقني ثم عباد في تونس تصرف مليارات كيف وشرب اشرب مادام كله في صالح هالبلاد بكثر فرنك صاحبي ساهم باش يطلع الاقتصاد جرت لا مافيا بوليتيك هي اللي تحكم فيا وفي هي اللي تنصب الكراسي منهم كرسي وكرسي عيشة سيستم كفار الدنيا صارت بالمقلوب مجتمع خرج على الدين وللشيطان هرب هروب تونس بلادنا بالسياسة ولا بالدم تونس بلادنا والجال هاشم يتكلم تونس بلادنا اللي يدفل يد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل تونس بلادنا بالسياسة ولا بالدم تونس بلادنا والجال هاشم يتكلم تونس بلادنا اللي يدفل يد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل تونس بخير هاك تشوف الانتحار بالكرتوش يقتو فينا خلف لعبات لي في السبيطار شعب اليوم يتنفس دخان وزيدو غاز توكسيك هذا صاير لرزايف في قبصة ولزيدي بوزيد حروبات مازال ناقص سكان يخرجوا دبابات عمل لي بادة للشعب واطلب من برا اعانات هذا كل خطر طلبنا حقنا في الحياة وانتم رافعين شعار لا للعمل حتى الممات ظلم كبير سيغتو كي تشوف فلان قاعد على الكرسي واللي قاري مطيش كي بلا مع الحيط ملا مآسي هذاك علاش الشعب ما عادش يفرق بين الحياة والموت التونسي فاق لكن فاق بعد ما فاتوا الفوت هاك تشوف دموع الشعب اللي عبات الارض حسان فرضوا علينا نعيشوا من غير مبدأ من غير الوان لكن تونس بلادنا بالسياسة ولا بالدم تونس بلادنا ورجال هاشم يسلم تونس بلادنا بالسياسة ولا بالدم تونس بلادنا والجال هاشم يتكلم تونس بلادنا اللي يدفل يد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل تونس بلادنا بالكاسة ولا بالدم تونس بلادنا والجال هاجم يتكلم تونس بلادنا اليد في اليد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل تونس بلادنا بالكاسة ولا بالدم تونس بلادنا والجال هاجم يتكلم تونس بلادنا اليد في اليد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل تونس بلادنا بالكاسة ولا بالدم تونس بلادنا والجال هاجم يتكلم تونس بلادنا اليد في اليد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل
Gli eventi drammatici che la Libia sta vivendo hanno ovviamente distolto l'attenzione dei media a ciò che sta accadendo in terra egiziana, dove la rivoluzione è tutt'altro che finita. A questo proposito, la settimana scorsa sono andata ad un meeting molto interessante, organizzato dal Frontline Club, un'associazione londinese che promuove il giornalismo indipendente. Titolo della conferenza: Protesta, tecnologia e la fine della paura. Si è parlato del ruolo giocato dalla tecnologia e dai social media durante la protesta in Egitto, che i media tradizionali hanno appunto chiamato la Facebook Twitter Revolution, nonché della nascita del movimento pro-democrazia, che ha portato alla caduta del regime di Mubarak. I vari ospiti della conferenza hanno più volte ribadito che la rivoluzione è tutt'altro che finita e la situazione è ancora molto instabile. Questo aspetto è stato dimostrato anche dal fatto che i nomi di chi avrebbe preso parte alla riunione non sono stati resi pubblici fino all'inizio della stessa, proprio per salvaguardare gli attivisti, molti dei quali già arrestati e imprigionati più volte, che sarebbero poi tornati in Egitto. Infatti, sta prendendo piede un vero movimento controrivoluzionario, portato avanti da gruppi di nostalgici del vecchio regime. Per questo motivo è stato per me difficile convincere i partecipanti a rilasciare un'intervista. Sono comunque riuscita a parlare con due di loro. Una è Salma Said, una blogger e attivista politica che da anni fa parte del movimento underground rivoluzionario, sfociato poi nella grande protesta di massa. L'altro invece è Alaa Abd El Fattah, un giornalista attivista digitale, come lui stesso si è definito. Tra gli ospiti c'erano giornalisti della BBC, registi indipendenti e attivisti esperti di new media e software open source. Quella egiziana è stata ed è tuttora una rivoluzione che si è svolta su due piani ben distinti. Nelle strade e nelle piazze, in cui la gente si è difesa dalla violenza delle forze fedeli a Mubarak con pietre e bastoni, e sul web, in cui i manifestanti e attivisti si sono difesi dalla propaganda e false notizie diffuse alla TV di Stato e dagli organi di informazione del regime attraverso i vari social media e i media indipendenti. E ciò nonostante la chiusura del 90% dei mezzi di comunicazione. Allo stesso tempo, è stata proprio questa mancanza di mezzi di comunicazione a spingere la gente a uscire di casa e ad unirsi alla protesta, spinti dal desiderio di conoscere quello che stava succedendo. I cyberattivisti egiziani si sono resi davvero conto di come si potesse contrastare la propaganda dei media di regime già qualche anno fa, quando la polizia, per intimidire la popolazione, ha divulgato un video in cui si vede un sospetto dissidente venire torturato e violentato in una questura. Attraverso internet il video ha fatto il giro del paese e del mondo. Si sapeva che il regime usava spesso la tortura contro i dissidenti o sospetti tali, ma nessuno ne aveva mai parlato apertamente. Da quel momento in poi le cose sono davvero cambiate, tanto che il video è stato usato come prova in tribunale per condannare i poliziotti coinvolti. Altra questione riguarda il futuro dei media tradizionali in Egitto. Ora ci sono sicuramente molto meno restrizioni sui media internazionali e privati. Il problema però persiste nei mezzi di informazione di Stato, che sono ancora gestiti dalle stesse persone incaricate dal passato regime. Il movimento rivoluzionario sta cercando di spingere tutti coloro che lavorano per i media statali e che sono pro-democracy a cercare di cambiare le cose dall'interno. Gli impiegati di TV e giornali di Stato hanno già iniziato a mobilitarsi, manifestando, formando in primis sindacati e chiedendo le dimissioni di chi ha ancora legami con il vecchio regime, soprattutto in vista delle elezioni presidenziali previste per ottobre-novembre. A questo si aggiunge la necessità impellente di reinstaurare nella popolazione la fiducia nella politica e di liberarsi dei militari e dell'esercito che in questo periodo di transizione detengono il potere. Come uno degli ospiti ottimisticamente ha voluto sottolineare, si tratta forse dell'ultimo grande ostacolo da superare nel cammino verso la democrazia.
The Frontline Club with Salma Sayed, a blogger and a political activist from Egypt.
Siamo qui al Frontline Club in compagnia di Salma Sayed, una blogger e attivista politica egiziana. Quali saranno le sfide più importanti che il vostro paese, l'Egitto, si troverà adesso ad affrontare?
The biggest challenge that Egypt will be facing now.
The biggest challenge is to make sure.
La principale sfida sarà riuscire a fare in modo che il popolo rimanga unito. È che il processo di pulizia delle istituzioni da un apparato troppo compromesso con il vecchio regime avvenga con successo. Secondo la tua esperienza, che consiglio daresti ai tuoi fratelli libici che stanno ora vivendo una situazione davvero drammatica? La situazione in Libia è completamente differente. Al Cairo siamo molto più uniti e solidali l'uno con l'altro. Comunque consiglierei loro sì di mandar via Gheddafi, ma anche di non accettare passivamente l'intervento occidentale e quindi di liberarsene il prima possibile. Nel momento in cui sapranno di avere il controllo della situazione, devono riuscire a convincere le forze internazionali ad andarsene e a non interferire con il processo di democratizzazione.
Talking about the role of the social media in the revolution.
Abbiamo parlato alla conferenza del ruolo che i social media hanno avuto nel far scoppiare la rivoluzione in Egitto. Che importanza pensi questi rivestiranno nel determinare il futuro del vostro paese? Cosa succederà ora? E quale sarà l'effettivo contributo dei social media?
Can social media help doing?
The social media is just another tool of communication.
I social media sono semplicemente dei mezzi di comunicazione. Come lo sono il telefono, il telegrafo, il fax, e verranno quindi usati per comunicare. Non voglio certo sminuire il ruolo che questi hanno avuto e che avranno, ma allo stesso tempo cerco di non sovraestimare il loro contributo nel produrre un effettivo cambiamento.
I'm very conscious of not overestimating the role of the social media in any change.
In collegamento Skype Perugia Lisbona, Arianna Cominu, una giovane laureata nonché membro di Radiofonica. Lei si trovava al Cairo durante lo scorso gennaio, quando la rivoluzione egiziana ha avuto luogo. Stava seguendo in quel periodo uno stage all'Istituto Italiano di Cultura. Ciao Arianna, come stai?
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, visto che hai avuto questa fortuna di trovarti al Cairo e quindi di vivere con i tuoi propri occhi, sulla tua propria pelle, la rivoluzione, mi rendo conto del pericolo che hai corso, che sensazioni hai avuto?
Allora, inizialmente io ero abbastanza tranquilla, anche perché nessuno si aspettava che... L'unica cosa è che già dal primo giorno di manifestazioni la polizia aveva carta bianca, quindi poteva intervenire come voleva secondo le circostanze. Non vi dico che avevano esplicita autorizzazione a sparare, ma era probabile che lo facessero. Quindi il centro era praticamente bandito, gli spostamenti erano difficilissimi. In alcune zone dove, per esempio dove abitavo io, la vita era abbastanza tranquilla, però c'era un po' questo stato di allerta, questo senso di pericolo imminente.
Dove avvenivano le manifestazioni era dove c'erano scontri, poi però nel resto della città si viveva quasi una normalità.
Sì, abbastanza. Diciamo, comunque il Cairo è una città enorme, quindi io ero a ridosso del centro. Però diciamo che se non si prendeva parte direttamente alle manifestazioni non c'era questo grosso pericolo. Poi dopo diciamo che la situazione si è complicata. Comunque già dai primi scontri sono iniziati comunque anche degli atti di vandalismo nel resto della città. C'erano, non lo so, le file sui supermercati per comprare il pane, l'acqua, per fare i rifornimenti. Cioè c'era una situazione comunque molto tesa, anche nelle parti più tranquille. Sembrava di vivere comunque in uno stato di assedio, di guerra o comunque di allarme pre-guerra. Lo abbiamo vissuto attimi veramente di paura quando un pomeriggio i CAF hanno iniziato a sorvolare la città. La situazione è degenerata quando comunque la polizia è intervenuta e poi dopo 2 o 3 giorni la polizia è stata ritirata dalle strade, quindi la televisione poi ha diffuso comunicati in cui cercava di intimorire le persone, hanno iniziato a seminare il panico, quindi che comunque c'erano dei pericolosi criminali che erano evasi dalle carceri.
Quindi da un lato, sai, c'è stato chi ha pensato che da questo movimento non fosse del tutto un movimento naturale, un movimento di piazza del popolo, ma che in realtà fosse stato pilotato. Che sensazioni hai avuto tu su questo? Perché poi noi da qui abbiamo visto comunque grandi piazze con una popolazione con le scarpe in aria, insomma, poteva sembrare naturale, ma secondo te quanto c'è di vero in tutto ciò?
L'impressione che io ho avuto è che la cosa fosse spontanea. Cioè inizialmente c'è stato ovviamente un gruppo di persone che ha organizzato la prima manifestazione, le prime manifestazioni che erano per la maggior parte organizzate appunto da un gruppo, da comitati di giovani, comunque della classe media, quindi avevano a disposizione internet, hanno organizzato le manifestazioni sostanzialmente attraverso internet, Twitter, Facebook. Però poi io ho notato che forse il primo no, ma dal secondo giorno la popolazione si è sentita spontaneamente. Cioè si sono unite a questi manifestanti che avevano organizzato precedentemente appunto la prima manifestazione, tantissime altre persone, famiglie, bambini, tantissime donne anche, in maniera del tutto spontanea. Quindi non so se la cosa sia in qualche modo partita per influenza o spinta interna. Però la mia impressione è stata che appunto successivamente le persone, la popolazione ha agito spontaneamente, che diciamo influenze esterne siano intervenute e stiano intervenendo tuttora è abbastanza chiaro.
Sole alla valle, sole alla collina, per le campagne non c'è più nessuno. Addio amore, io vado via, amara terra mia, amara e infiniti e volti come pietra, mani incallite ormai senza speranza. Addio, addio amore, io vado via, amara terra mia. mia, amara e bella. Fra gli uliveti è nata già la luna, un bimbo piange allatta un seno magro, addio, addio amore, io vado via, amara terra mia, amara e
compagnia questa sera da Perugia il professore Fabio Raspadori in collegamento da Skype, docente dell'Università di Perugia e professore del diritto dell'Unione Europea. Buonasera professore.
Buonasera, buonasera a tutti.
Per quanto riguarda la situazione di Lampedusa, quali sono i regolamenti dell'Unione Europea per i rifugiati politici?
Allora, per quel che riguarda la presenza a Lampedusa di presunti rifugiati richiedenti asilo o anche di migranti, sono tre categorie differenti, valgono a Lampedusa le norme internazionali e anche le norme vigenti dell'ordinamento europeo riguardo i rifugiati richiedenti asilo, oltre a quelli italiani ovviamente. Per cui in generale diciamo che l'aspetto più importante che va salvaguardato è che prima di capire se la persona presente a Lampedusa e così su qualsiasi diciamo, territorio dell'Unione, prima di capire a quale di quelle categorie che ho citato appartiene, cioè tali persone non possono essere respinte, quindi non possono essere allontanate dal territorio europeo e dal territorio italiano in particolare. Questo è il cosiddetto diritto del non refoulement, ossia del non respingimento.
La querelle che si è creata tra Italia e la Francia, il fatto che i francesi stiano respingendo a Ventimiglia i profughi che stanno tentando di entrare, appunto di varcare il border francese, lì il trattato di Dublino ha senso o no?
Il trattato di Dublino poi diciamo, è superato dal cosiddetto Dublino 2, che è una direttiva che è stata adottata nel 2004 che ha sostanzialmente comunitarizzato, come si dice, la disciplina. Punto qui è il problema riguardo il fatto che i richiedenti asilo o i rifugiati o presunti tali non provengono dall'esterno dell'Unione Europea ma da un paese europeo ed intendono transitare in un altro paese europeo, dall'Italia in Francia in particolare. Salvo particolari ragioni, in base alla normativa vigente, lo Stato che per primo riceve sul proprio territorio dei cittadini di paesi terzi che richiedono il riconoscimento del diritto di asilo o di rifugiato, il paese appunto che per primo li accoglie dovrebbe pronunciarsi sul riconoscimento o meno dello status di rifugiato o riconoscere il diritto d'asilo. Diciamo che la Francia, salvo situazioni particolari, non si pone diciamo, in una posizione di legittimità. L'Italia dovrebbe valutare la situazione, se parliamo ecco, di persone che si trovano in Italia e che hanno fatto o intendono fare una richiesta di riconoscimento di asilo politico o riconoscimento dello status di rifugiato. Nel momento in cui entrano in Italia dovrebbe occuparsi in Italia, salvo casi particolari che, rispetto ai quali emerga uno speciale diciamo, collegamento con la Francia o con un altro stato diverso dall'Italia.
L'emergenza a Lampedusa, il governo italiano sta lamentando la mancanza di attenzione e, diciamo, di attivismo da parte dell'Unione Europea. Cosa dovrebbe fare l'Unione Europea in tal caso?
Ma in realtà l'Unione Europea ha già stanziato delle somme per sostenere quanto si sta facendo da parte dell'Italia e anche delle agenzie specializzate, vedi in particolare Frontex, dal punto di vista dell'individuazione della presenza in mare di migranti o di persone che potenzialmente tendono a presentare domanda di asilo o riconoscimento dello status di rifugiato. Quindi, diciamo, già opera l'Unione Europea. E inoltre c'è da dire che in prospettiva, se mai dovessero verificarsi, diciamo, delle situazioni ancora più emergenziali dell'attuale, ossia degli afflussi in massa, ossia moltitudini, migliaia e migliaia di persone che si riversano sulle coste italiane, esiste una specifica disposizione nei trattati, in particolare l'articolo 78, che prevede la possibilità che vengano adottate delle misure speciali di sostegno e solidarietà al paese che si trovi a fronteggiare delle situazioni di, diciamo, vera emergenza legate a flussi migratori eccezionali. Ma questo ancora, diciamo, non è la situazione che si sta verificando, perché sono molti i migranti o, ripeto, persone che potrebbero avere legittimo titolo a richiedere diritto d'asilo o il riconoscimento dello status di rifugiato, sono migliaia, ma, diciamo, rientrano da un certo punto di vista, se paragonato a quanto accade ad esempio sempre in Italia nell'emergenza del Kosovo, fino adesso non è un numero straordinariamente elevato.
So we're still at the Frontline Club with Ala Abd El Fattah.
Siamo ancora qui al Frontline Club. Ora con noi c'è l'egiziano Ala Abd El Fattah, un dissidente attivista digitale, come lui stesso ama definirsi. Ala ha preso parte al sit-in in piazza Tahrir. Stiamo ora assistendo a quella che i media hanno definito come primavera araba. Perché ora, dopo anni e anni di repressione?
Why now, after years of repression?
I don't think anyone has the answer to that question.
Penso che nessuno possa dare una risposta a questa domanda. È da anni, addirittura decenni, che la gente sta lavorando a questa rivoluzione. I miei genitori, ad esempio, si stanno battendo da tutta la vita. È la cosa giusta da fare. Si arriva ad un punto in cui la popolazione si unisce per far scoppiare la rivoluzione. Non si può predire quando questo possa succedere. Quindi è davvero difficile per me risponderti e dirti perché ora e non l'anno scorso, 5 anni fa. O perché non tra 2 anni?
What's the difference between it and last year or 5 years ago? And why couldn't wait 2 more years?
Oh, there's some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief.
Oggi è stata una giornata un po' strana, tutto mi riportava alla puntata di Revolver. Sono uscita di casa e mi sono trovata in mezzo a un dibattito politico. Qui a Roma ho incontrato tre simpatiche vecchiette che parlavano dell'argomento Libia e degli immigrati che sbarcano continuamente a Lampedusa. Il dibattito è stato interessante perché mi ha dato lo spunto per riflettere. Vi erano queste tre simpatiche anziane che potevano avere 90 anni e quasi litigavano. Una delle tre era profondamente incavolata. Li volevamo mandare tutti via. Dicevano che erano delle bestie e che noi italiani, quando siamo stati all'estero, ci siamo comportati come delle persone esemplari. Abbiamo lavorato, abbiamo fatto i soldi e nessuno ci ha mai rimproverato nulla. Questo sappiamo che non è vero. Poi c'era un'altra simpatica vecchietta, che probabilmente era una comunista, perché avrebbe ospitato tutti a casa propria. Li dobbiamo capire, lì c'è la guerra, noi li dobbiamo aiutare. La terza era quella che mi ha colpito di più, diceva delle cose sagge, diceva sì, vengono dalla guerra, sì, noi siamo stati immigrati esemplari, anche se poi sappiamo che non è vero, ma non li possiamo accogliere tutti. Ed è vero, non li possiamo accogliere tutti, sbarcano 800, 1000 alla volta. Il governo non sa come reagire e crea delle tendopoli in regioni del sud, perché il nord non li vuole. A Manduria c'è una tendopoli, vicino Napoli ce n'è un'altra, però gli immigrati scappano. E i mass media come reagiscono a questo? Li criminalizzano, gli dicono noi vi diamo da mangiare, vi diamo da bere, perché scappate dalle tendopoli? Loro scappano dalla guerra, loro scappano da una situazione che noi, Occidente, abbiamo creato. Scappano e non vogliono essere rinchiusi, vogliono essere accettati, vogliono un permesso di soggiorno, vogliono la possibilità di rimanere non solo in Italia, ma di poter raggiungere i loro familiari in Francia, in Inghilterra, in Spagna. Le altre nazioni non li vogliono. Ci dobbiamo chiedere bene perché? Perché l'Africa sta reagendo in questa maniera? Perché tutte le nazioni, a partire dall'Egitto, dalla Tunisia, fino alla Libia, si stanno rivoltando? Perché? Perché sono stanchi, perché ormai loro sono state sempre vittime, sono delle vittime, ma non delle vittime del loro governo, sono delle vittime dell'Occidente. Che cos'è la guerra in Libia? Ce lo siamo mai chiesti? La guerra in Libia non è altro che la necessità di nuove forme di energia alternative. E questo è il sottile filo che lega le notizie principali di questa ultima settimana, lo scenario della guerra in Nord Africa. E anche, accomuniamolo anche a un altro problema, che è quello della crisi nucleare in Giappone. Secondo me, la centrale nucleare in Giappone e l'intervento militare in Libia hanno un unico filo conduttore, che è quello di avere la necessità di più energia, con tutti i rischi connessi alla produzione di quelle nucleare, ma anche alle guerre e alle rivolte collegate al petrolio, di cui il caso della Libia è l'esempio più attuale. Non si può credere che l'intervento militare nel paese finora governato da Gheddafi sia originato solo da ragioni umanitarie. L'obiettivo è ritornare al controllo di una delle aree petrolifere più importanti, e l'Italia, prima titubante, non ha potuto fare altro che appoggiare subito l'intervento militare per difendere gli interessi dell'ENI. Contemporaneamente, le lobby petrolifere statunitense non potevano stare a guardare, anche se i sondaggi americani al momento sono fortemente contrari a qualsiasi intervento sulla Libia. Cosa c'entra questo con i temi trattati dalle nuove tecnologie? C'entra, perché la parola di fondo che potrebbe evitare questi conflitti si chiama innovazione, ed è proprio il progresso tecnologico che ci potrebbe dare la vera pace nel mondo. Al contrario, gli stati preferiscono investire su armi e bombe e su vecchie energie piuttosto che sul futuro. E noi nel nostro piccolo, finché avremo voce, cercheremo di spiegare con la programmazione delle nostre informazioni, internet, che l'importanza dell'innovazione è sostenerla, dandole più risalto e voce possibile. Bisogna investire, come ha detto la Germania, nelle nuove energie alternative. Non bisogna più combattere guerre inutili,
E poi in questa situazione l'Italia fa una pessima figura. Fino a 2 mesi fa Gheddafi era il nostro amico e ci siamo comprati la sua amicizia ad un prezzo che è di circa 50 miliardi di euro. Sì, il nostro amico Gheddafi mi ha detto: non volete più immigrati? Dovete pagare. E adesso? Adesso cosa fa l'Italia? Gira di nuovo la sua bandiera a Gheddafi, che era il nostro amico. L'abbiamo ospitato nelle tende fino a qualche mese fa. Era il nostro amico. E adesso il governo fa finta di niente. Noi, ritornando a quello che affermavano le due signore anziane questa mattina, dovremmo riflettere che siamo in un guaio. L'Europa si trova in un guaio con questa rivolta africana. Non perché loro vengono qui, ma perché noi non siamo capaci di gestirli. Colpevolizziamo il governo, Gheddafi, colpevolizziamo l'Egitto, la Tunisia. Però non si parla anche delle altre rivolte che stanno infuocando l'Africa in questi giorni, come quelle della Costa d'Avorio, dove ci sono migliaia di vittime, ma non se ne parla. Perché? Perché lì non c'è il petrolio, lì non possiamo comprare niente.
Brucia la luna in cielo e io brucio d'amori. Fuoco che si consuma, fuoco, lume cori. L'anima chianci, addolorata, non si dà pace, ma chi malanottata. Lo tempo passa, ma una giorna non c'è mai sole, se già non torna. Brucia la terra mia e brucia lume cori. Chi si ti dà qua idre io siti d'amore. A cula canto le canzoni, se non c'è nuggio che si affaccia allo barconi. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amore. Poco che si consuma, poco come cuore. L'anima chianci, addolorata, non si dà pace, ma chi malano. Canto la mia canzone, se non c'è nuggio che si affaccia allo barcone. Me canzoni, se non c'è nuggio che si affaccia allo barconi.
About the importance of social media in the revolution.
Si è parlato dell'importanza che i social media hanno avuto nella rivoluzione. Vuoi riassumere ai nostri ascoltatori di cosa si è discusso? Perché la tecnologia è stata ed è ancora così determinante nel creare quella serie di eventi che hanno portato alla rivoluzione? E che ruolo potrebbero avere in futuro?
What role could you have in shaping the future?
I think the role of social media, the reason why it's so big is a generational thing. This revolution has been...
Il motivo per cui i social media hanno avuto un ruolo così importante è da ricondurre ad una questione generazionale. La maggior parte dei manifestanti e di chi ha condotto la rivoluzione è molto giovane. Molti di questi giovani egiziani con un buon livello di istruzione hanno accesso ad internet e sono in possesso di telefoni cellulari. Durante la protesta, nonostante il regime abbia chiuso il 90% delle connessioni internet nel paese, siamo comunque riusciti ad avere accesso a qualche forma di new and social media, che abbiamo utilizzato in maniera molto sistematica e organica. La cosa interessante è comunque capire come sono stati utilizzati, più che perché. Prima della rivoluzione li abbiamo usati per creare un sentimento comune contro l'ingiustizia e per diffondere la nostra causa, dicendo: è per colpa del regime se non riuscite a trovare lavoro e se la polizia vi pesta per strada. Oppure, i problemi che affliggono questa gente o gli abitanti di quella città sono gli stessi che avete voi. Abbiamo voluto fare in modo che si creasse una base solida, comune per la rivoluzione. E questa è una cosa molto importante. Dopodiché i social media sono stati molto utili per l'organizzazione e la mobilitazione dei manifestanti, per mettersi d'accordo sulla strategia, i modi, i tempi e i luoghi della protesta. Ci siamo scambiati dritte su come proteggersi dai gas lacrimogeni, su come opporre una resistenza pacifica durante gli scontri, dato che quella è stata la strategia che di comune accordo abbiamo deciso di attuare. In questo modo siamo riusciti a tenerci in contatto, dato che la protesta è avvenuta contemporaneamente in varie città. Anche dopo venerdì 28 gennaio, quando il regime ha deciso di chiudere quasi tutti i mezzi di comunicazione, dai telefonini a internet, la protesta è comunque continuata ad un livello alto di organizzazione. In questo periodo di transizione dopo la caduta di Mubarak, i social media stanno rivestendo un ruolo di grandissima importanza, non tanto in termini di organizzazione e mobilitazione, ma perché ora ci troviamo a dover prendere delle decisioni molto importanti e significative. Ad esempio, su chi dovrà scrivere la Costituzione, su che tipo di Costituzione vogliamo, su che tipo di società, se secolare o religiosa. Prima tutte queste cose venivano decise dal regime. Ora, se non partecipiamo tutti attivamente a queste decisioni, rischiamo che vengano prese da una piccola elite, assieme ai militari. Quindi i social media ci permettono di avere un grande forum, dove noi, il popolo, possiamo discutere tutte queste problematiche. Ovviamente è importante che queste discussioni non avvengano solo online, perché si rischia che certe classi sociali ne vengano escluse. Anche se quasi tutti gli operai hanno accesso ad internet nelle fabbriche, non lo utilizzano regolarmente, perché spesso a casa non hanno un computer o perché lavorano comunque per tante ore. Nonostante ciò, internet rimane il mezzo più ampio e libero in cui possiamo discutere e prendere delle decisioni riguardo a tutte le questioni che ci si sono poste e ci si porranno durante questo periodo di transizione. E sono sicuro che continueremo ad usare social media anche dopo l'elezione del nuovo governo.
We'll continue to use it for these discussions even after we elect governments as well. We'll be right back.
L'ultimo argomento di cui tratteremo si ricollega ad un'altra questione di cui si è parlato durante la conferenza, cioè della necessità di riportare la politica ad una base popolare e di reinstaurare la fiducia della popolazione nella politica stessa e nei molti partiti politici che stanno nascendo ora in Egitto.
In people, in politics, the emerging political parties.
Yeah, absolutely. I think a lot of us are actually learning from looking at Europe and see.
Assolutamente sì. Molti di noi stanno guardando l'Europa, in cui sì c'è democrazia e libertà, ma in cui molto spesso i politici non rappresentano più le persone che li hanno votati. La gente elegge un governo per poi andarci a manifestare contro, perché non è d'accordo con le riforme attuate. Ad esempio, tutti sono preoccupati per il cambiamento climatico, ma nessuno sembra stia facendo davvero qualcosa a proposito. Molti in Egitto sono consapevoli di tutto ciò, anche se in genere hanno un parere molto ottimista su cosa voglia dire democrazia. Questa è una rivoluzione bottom-up, cioè partita da una base popolare ed essenzialmente spontanea senza leader ufficiali. Quindi dobbiamo fare in modo che il nuovo Egitto, la nuova Repubblica, mantenga questo aspetto popolare e che la gente comune faccia politica direttamente nelle strade, nei quartieri, nelle fabbriche e nelle università.
Ali dagli occhi azzurri, uno dei tanti figli di figli, da Algeri, su navi a vela e a remi. Saranno con lui migliaia di uomini, coi corpicini e gli occhi di poveri cani dei padri, sulle barche varate nei regni della fame. Porteranno con sé i bambini e il pane e il formaggio, nelle carte gialle del lunedì di Pasqua. Porteranno le nonne e gli asini, sulle trireni rubate ai porti coloniali. Sbarcheranno a Crotone, a Palmi, a milioni vestiti di stracci asiatici e di camicie americane. Subito i calabresi diranno, come da malandrini a malandrini, ecco i vecchi fratelli, coi figli e il pane e formaggio. Da Crotone o Palmi saliranno a Napoli e da lì a Barcellona, a Salonicco, a Marsiglia, nelle città della malavita, anime e angeli, topi e pidocchi, col germe della storia antica, voleranno davanti alle villaie. Essi sempre umili, essi sempre deboli, essi sempre timidi, essi sempre infimi, essi sempre colpevoli, essi sempre sudditi, essi sempre piccoli. Essi che non vollero mai sapere, essi che ebbero occhi solo per implorare, essi che vissero come assassini sotto la terra, essi che vissero come banditi in fondo al mare, essi che vissero come pazzi in mezzo al cielo, essi che si costruirono leggi fuori dalla legge, essi che si adattarono a un mondo sotto il mondo, essi che credettero in un Dio, servo di Dio, essi che cantavano ai massacri dei re, essi che ballavano alle guerre borghesi, essi che pregavano alle lotte operaie, deponendo l'onestà delle religioni contadine, dimenticando l'onore della malavita, tradendo il candore dei popoli barbari. Dietro ai loro Ali dagli occhi azzurri usciranno da sotto la terra per uccidere. Usciranno dal fondo del mare per aggredire, scenderanno dall'alto del cielo per derubare e prima di giungere a Parigi per insegnare la gioia di vivere, prima di giungere a Londra per insegnare a essere liberi, prima di giungere a New York per insegnare come si è fratelli, distruggeranno Roma e sulle sue rovine deporranno il germe della storia antica. Poi col Papa e ogni sacramento andranno su come zingari verso nord-ovest con le bandiere rosse di Trotsky al vento. Profezia, Pierpaolo Pasolini.